10.03 sulla Rete 1, grazie per aver scelto di seguire la terza puntata di Mille Voci Scienza e Ricerca. Buongiorno da Maria Pia Belloni, Claudia De Mircan, Scienza e Ricerca che anche oggi avrà parecchi temi, diversi ospiti per un'ora che dedichiamo in particolar modo alla fusione, attenzione, fusione nucleare.
Buongiorno anche da parte mia, la fusione nucleare, il santo graal della ricerca scientifica, il tentativo che da decenni impegna numerosi scienziati che cercano il modo di ricreare un reattore nucleare che simuli in pratica quello che le stelle fanno da miliardi di anni. La fusione nucleare potrebbe offrire una fonte di energia pulita, sostenibile e virtualmente inesauribile.
Virtualmente inesauribile, lo sappiamo, ci si lavora da decenni, la natura rimane sempre il nostro esempio anche per le ricerche scientifiche, ma naturalmente non ne parleremo io e Claudia da sole, ci spiegheranno tutto i nostri ospiti, ospiti che hanno avviato una startup che si occupa appunto di fusione. Tra poco iniziamo la puntata con qualche news dal mondo della scienza e della ricerca e intanto entriamo un pochettino nel mondo di Dua Lipa. Può innamorare e reinnamorare della ricerca e della scienza anche cercando ogni giorno delle news che ci giungono appunto da questo ambito. Allora Claudia, noi apriamo sempre la nostra trasmissione con due news scelte proprio diciamo dalle ultime 56 ore.
Più o meno, questa risale a un poco qualche ora di fa in più, però è molto interessante perché lo sappiamo, no? Tante organizzazioni si battono in tutela del patrimonio naturalistico, no? Fauna, flora, mantenimento della biodiversità, è tutto assolutamente necessario e importante, ma c'è qualcuno che si batte anche per qualcosa che generalmente siamo portati a considerare fastidioso, se non addirittura nocivo. I cosiddetti microbi, li chiamiamo così, no? Batteri, funghi, virus e altri microorganismi che in realtà sono fondamentali, non tutti, per la salute degli ecosistemi e dell'essere umano. Facciamo qualche esempio. Regolano il ciclo dei nutrienti, influenzano il clima, proteggono le piante e sono essenziali per la digestione e il sistema immunitario umano. Ecco, c'è chi si schiera in difesa di tutti questi microbi. Un mesetto fa, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ha annunciato di aver creato un gruppo di specialisti nella conservazione microbica. Proprio una task force composta da scienziati, ambientalisti e anche volontari con la missione di salvaguardare la biodiversità microbica dell'intero pianeta. Intendono mapparla ed è un lavoro enorme, esatto. Vogliono proteggere i microbi minacciati da inquinamento, perché anche loro sono minacciati dall'inquinamento, dai cambiamenti climatici e dalle pratiche agricole intensive, e ancora vogliono promuovere politiche di conservazione che includano anche i microorganismi, spesso ignorati rispetto a flora e fauna visibili, diciamo, perché questi fanno parte della flora e della fauna, ma sono invisibili. Ma fondamentali, Tutto questo porterà a creare proprio delle banche dati genetiche dei microbi e a sviluppare strategie di conservazione simili a quelle per animali e piante. Lo ribadiamo, i microbi sono essenziali per la sostenibilità ambientale e anche per la nostra salute. Ricordiamo, tra l'altro, magari qualcuno già lo sa, che la Svizzera ospita da qualche annetto una banca globale del microbiota umano. È un progetto che raccoglie e conserva campioni fecali in condizioni criogeniche per preservare la varietà microbica del nostro intestino, che stiamo perdendo, perché la stiamo proprio perdendo questa varietà ed è un problema. È un progetto, possiamo dire, ispirato a quella che magari tutti un po' conoscono, la Banca Mondiale delle Sementi, no? Che si trova in Norvegia.
Nord.
Esatto. Ecco, questo progetto che è qua in Svizzera raccoglie campioni in collaborazione con ricercatori di tutto il mondo presso poi l'Istituto di Microbiologia Medica dell'Università di Zurigo, che ne cura proprio la conservazione. Come dicevamo, però, ora, grazie all'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, questo modello, diciamo, si allarga a tutte le tipologie di microbi del pianeta. È un lavoro enorme.
Che però aiuterà sicuramente a capire quel che ancora non si capisce, appunto, sondando laddove l'occhio non vede, ma i ricercatori naturalmente vedono, certo, e soprattutto sanno come cercare.
Tu cosa hai trovato?
Allora, ho trovato una news attinente a questo mese di ottobre, che come sappiamo è dedicato alla prevenzione del cancro al seno. Ho scovato una notizia che definirei foriera di buone novelle per quanto riguarda la tecnologia diagnostica, ovvero lo screening mammografico. Allora, tutte le donne sanno che la mammografia è un esame doloroso. Vi sono donne che non fanno la mammografia, che ricordo in Ticino, non in tutti i cantoni, ma nel canton Ticino è gratuita dopo i 50 anni, non la fanno perché fa male. E io dico che fanno molto male a non farla. Ma presto, anche per chi rifugge la macchina mammografica, vi potrebbe essere una soluzione, diciamo, indolore. Anche se la novità, diciamo, questa notizia appunto porta a questa novità, potrebbe esserci meno dolore con questo nuovo macchinario, ma soprattutto è un macchinario che ha una capacità esplorativa, soprattutto per chi ha un seno denso, molto più approfondita. La sua ideazione appartiene ad un ingegnere originario, quindi svizzero, nato nel canton Friburgo, trapiantato in Canada. Le ricerche di questo ingegnere si sono concentrate sulla tipologia appunto del seno denso, che ricordiamolo, oltre i 45 anni, riguarda praticamente una donna su due. Per le donne con il seno denso anche la mammografia classica ogni tanto non riesce a intercettare i carcinomi, li confonde magari con le calcificazioni, quindi è un limite che esiste proprio dalle apparecchiature che abbiamo in dotazione attualmente, un limite tecnologico confermato anche con altri esami, perché il seno denso non è facilmente analizzabile con la diagnostica che abbiamo a disposizione. Per quello che fa la differenza ancora ad oggi è la professionalità, la capacità analitica del medico senologo radiologo. È nelle sue mani, diciamo, certo, la capacità di intellegere, analizzare e approfondire ad arrivare a proporre anche appunto delle biopsie. Quindi questo ingegnere di origine svizzera trapiantato in Canada si è detto: vabbè, so che esiste questo problema, so che i macchinari sono ottimi ma con dei limiti, e quindi Jérémy Bourqui, questo è il suo nome, si è deciso a ricercare le tecnologie per creare un apparecchio diagnostico senologico, tra l'altro che non utilizza i raggi X. Allora, la sua ricerca è già molto avanzata, perché l'apparecchio, diciamo, in scienza esiste già. I primi test clinici sono effettuati a Calgary in Canada su donne con seno denso, hanno per ora offerto ottimi risultati anche nei casi più complessi. Sono stati individuati per contrasto e ben distinte le calcificazioni dai carcinomi, quindi si tratta tra l'altro di un apparecchio portatile che forse ogni medico, diversi medici potrebbero anche avere nel suo studio. La tecnologia messa a punto dal professor Bourqui è in corso di omologazione, diverse le start-up canadesi interessate alla sua produzione, e quindi ecco, una notizia molto positiva con un'applicazione a breve, una notizia molto importante per lo screening mammografico, che potrebbe avere nuovi e performanti capacità diagnostiche, lo ripetiamo, soprattutto per le donne con un seno denso. Abbiamo detto startup, e tra un po' ospiteremo proprio una in un altro campo. Si lasciano, si prendono anche gli atomi, possono fare queste cose. Attenzione, cominciamo a entrare nel tema della fusione nucleare. Non spaventatevi, perché abbiamo ospiti due persone che saranno capaci divulgatori. Questo è l'obiettivo ogni mercoledì di Scienza e Ricerca. Quando parliamo di fusione nucleare, sappiamo che in Svizzera abbiamo uno dei maggiori centri di competenza al Politecnico Federale di Losanna. Si chiama Swiss Plasma Center. È un laboratorio che studia il comportamento del plasma nei tokamak, che sono dei reattori a fusione a forma, reattori nucleari a fusione a forma di ciambella. Se volete anche andare a curiosare, magari qualcuno ci ascolta, cercate in immagine, così entriamo insieme mano nella mano nel tema reattore nucleare a fusione a forma di ciambella, in cui il plasma viene mantenuto coeso e quindi lontano dalle pareti grazie a un campo magnetico. E ogni termine richiede veramente una spiegazione irrigazione, ma approfondiremo tutto a breve. È solo per ricordare che il Politecnico di Losanna contribuisce in modo significativo a progetti internazionali che naturalmente hanno come obiettivo questa visione, questo sogno dell'energia a impatto zero, dell'energia naturale. E ci lavorano, lo sappiamo, da un bel po' di tempo. Il Centro Swiss Plasma, lo ricordiamo, è diretto dal professore di fisica Ambrogio Fasoli, che abbiamo avuto l'onore di ospitare anche qui a Rete 1.
Facciamo un'altra doverosa piccola premessa prima di introdurre i nostri graditi ospiti. Allora, la fusione nucleare, lo abbiamo detto in apertura, è davvero il sacro graal dell'energia, è una delle più grandi sfide tecnologiche della nostra era, cioè ricreare sulla Terra quel che da miliardi di anni accade nel nucleo delle stelle. E tra l'altro anticipiamo anche che l'intelligenza artificiale potrebbe aiutarci a segnare il passaggio dalla ricerca alla pratica. Non ci siamo ancora del tutto, ma ci stiamo lavorando, o meglio ci stanno lavorando gli esperti, come i nostri due ospiti, che tentano di tradurre decenni e decenni di ricerca in qualche cosa di concreto. E forse un giorno arriveremo ad usufruire anche di piccole centrali a fusione nucleare, grazie proprio a persone come i nostri due ospiti. Benvenuti a Francesco Eglio e Filippo Eglio della startup italo-svizzera Deuteglio.
Ecco, allora svegliamo subito l'intrigo, non sono nomi d'arte i vostri, c'è il padre e c'è il figlio, c'è l'economista e c'è l'ingegnere, però ce lo siamo detti al telefono, era troppo simpatica la battuta, eravate predestinati, insomma, anche perché poi vi siete anche scelti il nome della startup, che naturalmente implica, fa parte del processo, è uno degli elementi del processo di diffusione, quindi appunto benvenuti. E grazie, vi siete ritrovati con un cognome importante, lei Filippo ha iniziato degli studi di ingegneria un tot di tempo fa.
Sì, io facevo gli studi di ingegneria negli anni 70, quando c'era scoppiata la prima crisi energetica con la guerra del Kippur, per cui il problema dell'approvvigionamento energetico era argomento quotidiano e dibattuto anche nelle scuole. E così, cominciando l'università, da ingegnere meccanico appassionato di motocicletta, mi sono poi invece avvicinato all'aspetto dell'energia. E in quel tempo si dibatteva molto tra fissione ad uranio e fusione, che sarebbe stata la grande evoluzione. E proprio per via della crisi energetica l'Europa si riunì e decise di costruire un grandissimo tokamak proprio negli anni 70, e io, ancora studente, assistetti a Padova alla presentazione di questo tokamak da parte del presidente dell'Istituto di Ricostruzione Industriale, dell'IRI, che era un grosso ente di Stato italiano che finanziava questa attività, e cominciai quindi ad appassionarmi alla fusione nucleare, un po' così.
Allora, la interrompiamo subito perché giustamente andiamo per passi. Abbiamo nominato la fusione nucleare e la fissione. Allora, le differenze sono abbastanza importanti. Ce le può riassumere lei, che è del mestiere, in pochissime parole?
Sì, la fissione consiste nella rottura di atomi tra i più pesanti. Quindi, diciamo sostanzialmente l'uranio è quello che si riesce tecnologicamente a scindere in maniera facile e che ha permesso la costruzione di tante centrali. Mentre la fusione è un processo, sembra paradossale la cosa, ma è l'unione, la fusione di particelle atomiche leggere come i protoni che sono il nucleo dell'idrogeno e formano l'elio. Sembra paradossale, dice, ma l'energia si guadagna rompendo o mettendo assieme gli altri? Succede così che nelle stelle l'energia e nell'universo si produce unendo particelle leggere, e gran parte degli elementi che sono nell'universo sono leggeri. Se pensa a tutta la materia organica, è composta da carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, e sono atomi leggeri. Le rocce sono alluminio, sono tutti elementi leggeri. I metalli sono molto rari perché sono prodotti quasi per uno scherzo della natura, per un eccesso di energia. Se pensa al piombo, il ferro, rarissimi, l'uranio ancora meno. Quindi paradossalmente questi atomi pesanti sono un accumulo di un eccesso di energia che c'è stato nello sviluppo delle stelle e casualmente quelli più grossi rompendoli rilasciano energia, però il meccanismo base è sempre la fusione. Quindi l'umanità è riuscita all'inizio a rompere gli atomi pesanti rarissimi che trovava, perché è molto raro l'uranio, adesso si prova
ad andare verso...
gestire la sorgente vera di energia dell'universo, che è la fusione.
E ricordiamo anche la fissione provoca le scorie, insomma, quello che poi l'umanità non sa come gestire. Questo è anche un elemento importante, mentre che nella fusione abbiamo appunto la natura che detta legge.
In effetti, ma poi chiariti i fondamentali, signor Filippo, spieghiamo allora quali sono le condizioni necessarie per arrivare a una fusione nucleare, perché qua è la questione, no?
Ecco, è un po' simile alle reazioni chimiche. Bisogna ottenere condizioni di temperatura e di pressione sufficientemente alte. Se lei pensa al legno, no? Il legno ad alta temperatura reagisce con l'ossigeno, produce energia carbonica, però a temperatura ambiente il legno non brucia. Deve essere portato a temperature di 300-400 gradi, con densità di ossigeno adeguate, altrimenti non brucia. Così l'idrogeno, per reagire il nucleo di idrogeno con protoni e diventare elio, ha bisogno di avere un'altissima energia e poi deve essercene una quantità abbastanza, una densità diciamo di particelle una vicino all'altro abbastanza alta talché si scontrino uno con l'altra, si chiama densità, diciamo il numero di grosso modo di particelle per metro cubo. Tenete conto che nell'aria per esempio si parla di 10 alla 26 particelle per metro cubo. È un numero, esempio, il milione c'ha 1 con 6 zeri, 10 alla 26 è 1 con 6 zeri. Questa è la densità delle particelle dell'aria, è più o meno la densità che c'è nei solidi. E la temperatura è bassa, è sui diciamo 10, 30, 100, siamo 300 gradi Kelvin, usando la notazione che sono circa. Per fare la fusione bisogna arrivare a decine di milioni di gradi e a densità simili. Simili a quelli dei gas che c'è sulla Terra. Quindi il gas non va solo tenuto lontano dalle pareti, va anche schiacciato dai campi magnetici in modo che ci sia un numero di particelle abbastanza alto. Nel Sole, per esempio, le reazioni avvengono perché c'è una massa enorme, sono masse che sono milioni di volte più grandi della Terra. Ma avvengono nel nucleo, proprio nel centro del Sole, perché il centro del Sole sente il peso di tutto l'idrogeno che c'è all'esterno. Al centro del Sole si raggiungono densità che sono milioni di volte più alte di quelle del gas sulla Terra. La temperatura non è così alta come si parla di centinaia di migliaia di gradi, però la densità è così alta che le particelle interagiscono e fondono e rilasciano energia. Nella Terra, cioè sul nostro ambiente, non ci sono forze talmente grandi come la gravità del Sole per tenere assieme l'idrogeno. Quindi si usano i campi magnetici. I campi magnetici che tengono questo idrogeno e per far ottenere la fusione devono essere anche efficaci per ottenere adeguate densità.
Ecco, lì è il famoso plasma. Allora, giusto per visualizzare, se da un lato gli scienziati hanno trovato la tecnologia, se capiamo bene, il problema sta nel gestire minuto per minuto la risultante di quella che è la fusione entro un macchinario gestito dai magneti, ma che deve essere deve essere talmente performante e capisco efficiente, e quindi lì sta la grande difficoltà e lì sta la ricerca di, possiamo dire, 50 anni di fisica, di scienza e di chimica.
È un problema di messa a punto, non è neanche un problema.
Sembra semplice, fa cos'è? È un problema, aspetta, regolo, ecco, non è proprio così semplice.
Perché se lei pensa, il plasma c'è anche quando vede un fulmine, no? Le temperature lì sono delle migliaia di gradi, ma la densità è bassa e non, la temperatura e la densità bassa non portano alla reazione. Anche quando fa una scarica con l'arco elettrico per saldare, ottiene delle decine di migliaia di gradi, ma non ottiene densità alte. Per avere queste densità alte ci vogliono dei campi magnetici. Ora, i dispositivi che sono stati finora hanno cominciato ad ottenere delle reazioni di fusione, però con campi magnetici paurosi, perché si sfruttano poco di fatto. Succedono delle instabilità, delle turbulenze nel plasma, per cui le dimensioni di questi magneti sono paurose e queste macchine sono costosissime e, diciamo, alla portata dei centri di ricerca più evoluti.
Con questo si spiega anche il fatto che non sono numerosi i centri di competenza e viva sempre di più collaborano, proprio perché la tecnologia è impegnativa dal punto di vista finanziario. I ricercatori, lo stiamo capendo, sono a un grado di comprensione molto elevata, come diceva lei, giusto, bisogna regolare, però non siamo ancora riusciti a farlo.
Ci siamo ancora riusciti. Faccia conto, se mi permette un esempio, che siamo agli inizi del Novecento, quando cominciavano a costruire gli aerei. Non so se ha visto tanti alla TV, ogni tanto ci fanno vedere dei filmati bianco e nero dei primi tentativi, aerei che fanno 5 metri, chi 10, chi si alza tanto cade giù. Siamo in quel periodo lì, solo che quella fase durò una decina d'anni, per la fusione sono mai 50 anni che si prova e si riprova in varie maniere e si continua a cascare giù. Non si riesce a far voli lunghi.
E sono decenni di ricerche, però appunto lo ha spiegato benissimo, ancora molte difficoltà per produrre energia stabile dalla fusione nucleare, ma in questo campo possiamo dire che l'intelligenza artificiale potrebbe offrire delle soluzioni?
Sta aiutando molto, diciamo che l'intelligenza artificiale è una logica che funziona in maniera più veloce dei nostri cervelli, ma al di là di questo ci sono delle leggi, delle equazioni, una conoscenza di base che viene fatta con gli esperimenti e con gli uomini, quindi tanto più si riesce a convertire questa esperienza in formule e farle elaborare dal computer, tanto più se ne guadagna. Nei processi attuali, per esempio nel tokamak ITER che si fa in Francia, è molto utilizzata per stabilizzare il plasma, per evitare le turbulenze, per ridurle e per mantenere la scarica. Ecco, per dare un esempio, ITER è il più avanzato dei progetti che è attualmente in costruzione in Francia, dovrà dimostrare la fattibilità scientifica della fusione, cioè dimostrare che si riesce a gestire scariche di plasma che durano, diciamo, 20-30 minuti, cioè quasi costanti, e che rilasciano energia. Però poi, diciamo, tutta l'applicazione per la produzione di energia elettrica manca, è lasciata all'industria. E in questo momento le cose sono così complicate che poche industrie si sono ancora avventurate ad applicazioni.
Ma ci sono delle start-up che hanno colto anche l'opportunità magari di riguardare indietro nella storia per recuperare una tecnologia che era stata abbandonata, ma di questo ci spiegherete naturalmente voi due ospiti. Tempo di un brano musicale, tempo di riordinare le idee per quanto riguarda la fusione nucleare, che come detto è un obiettivo che vorrebbe praticamente rivoluzionare la gestione del mondo, perché se un giorno ci arriveremo, e beh, sarà un gran giorno, però a piccoli passi, voi ce lo spiegherete, ci si sta arrivando, magari poi seguendo l'attività di produzione piuttosto che energia per tutti. Stiamo parlando di fusione nucleare, energia naturale senza impatto negativo per l'umanità. Ci si lavora da decenni, i ricercatori sono a un punto molto elevato, come ci spiegavano gli ospiti, ma ancora mancano delle tessere. Ricordiamo che le principali tecnologie di fusione nucleare sono il confinamento magnetico e il confinamento inerziale, con il primo che si concentra su forme come il tokamak e gli Retor, ci siamo preparate, ma fino a un certo punto, perché il resto appunto lo fate voi. Allora, ringraziamo di nuovo i nostri ospiti, Francesco e Filippo Eglio, che hanno avuto il coraggio di lanciarsi in un'avventura che riguarda la fusione nucleare con una visione naturalmente un po' diversa, magari pensando a fornire delle piccole quantità di energia, magari per le aziende, magari per le industrie, ma adesso ce lo spiegherete. Buongiorno anche a Francesco, che è il CEO della startup Deuteglio, che appunto da qualche tempo sta cercando qualcosa di inedito in fondo.
Buongiorno, ecco. Come avevamo sentito prima, Filippo ha lavorato per un sacco di anni su diversi modelli di fusione, principalmente sul tokamak, e nel passato si è messo anche a studiare modelli precedenti che erano stati abbandonati all'epoca perché le tecnologie non permettevano delle analisi più approfondite, e nel 2022 è venuto da me e mi fa: guarda, io ho trovato questo modello, ho sviluppato questo modello chiamato Polomac, che ha una efficienza maggiore rispetto ai modelli attuali e che quindi varrebbe la pena continuare a studiare e analizzare. E nel 2022 quindi ho deciso di iniziare con lui questa avventura, di provare a mettere a punto il modello Polomac, e dal 2022 ad oggi abbiamo coinvolto diversi centri di ricerca e università per provare a validare con loro questa tecnologia, e nel 2024 abbiamo poi aperto la startup Deuteglio. Il nome Deuteglio arriva proprio dal processo della reazione della fusione, che quindi è il deuterio, che è un isotopo dell'idrogeno che si fonde per formare elio, da qui la parola Deuteglio, che poi dopo è anche il cognome Elio.
Il cognome vostro.
Esatto.
Quindi ecco, un coraggio dato dall'idea di guardare indietro, non solo in avanti, ma di recuperare. Qui abbiamo capito che c'è tanta esperienza. Filippo ci ha dato conto, anche grazie alla sua capacità divulgativa, di quanto la curiosità di tornare un po' indietro e non solo in avanti abbia poi prodotto questi frutti. Allora, spieghiamo di base, visto che abbiamo dato conoscenza di quella che è la tecnologia, però valutata provata su scale elevate, su scale maggiori. Voi invece avete scelto di stare, diciamo, in scale più piccole. Filippo, cosa significa questo?
Significa che noi possiamo costruire un prototipo e mettere a punto quella particolarità che introduciamo nella ricerca sulla fusione usando meno di 1 milione di euro per costruire questa macchina. Quindi riusciremo ad andare con capitali privati, perché la maggior parte degli investimenti pubblici sono attualmente impegnati per il successo di ITER. Riguardo all'idea, succede spesso nella scienza che si realizzano dopo secoli i concetti pensati anche prima. Se pensa per esempio all'elicottero, era già negli schemi di Leonardo, però la realizzazione pratica avviene nel 1950, ben dopo la realizzazione degli aerei, perché non c'erano i motori, non c'era la capacità di costruire con materiali leggeri e tutta questa roba. Allora, di fronte ai limiti sperimentali che sono stati trovati nel tokamak, noi siamo andati a vedere, si può mettere a punto qualcos'altro di diverso. Siamo andati a riguardarci idee sviluppate da altri scienziati in passato e ho cercato di migliorarle con la tecnologia praticamente di adesso, che è stata guadagnata in questi 50 anni di ricerca, e anche con i computer che ci sono adesso, che ti permettono di fare simulazioni e di evitarti di fare un sacco di prove e riprove che consumano tempo, e già col computer, per esempio, arrivi già a delle soluzioni ottimali per il collaudo.
Ma quindi dobbiamo, se così volessimo immaginare, fra quanto tempo una piccola media impresa per le quali voi avete pensato la vostra tecnologia, quando potrebbe usufruire della sua mini centrale a fusione? Cioè stiamo immaginando una cosa lontanissima nel tempo o no?
No, sì, di fatto noi abbiamo introdotto una modifica della configurazione magnetica del plasma, però diciamo tutto la fisica del plasma, il metodo di riscaldamento, di pompaggio, sono quelli della ricerca, non è che se. Quindi se noi mettiamo a punto questo dettaglio per il quale abbiamo questo prototipo che costa poco, potrebbe essere costruito in un anno, sperimentato in 2-3 anni, nel giro di 4 anni arriviamo a conoscere come si fa una centrale elettrica. A quel punto lì bisogna costruire il primo prototipo dimostrativo, diciamo fra 4-5 anni. O lo facciamo noi ingrandendo il team, oppure ci mettiamo d'accordo con ABB, con Sulzer, con aziende che hanno già una struttura tecnica capace di gestire impianti sul territorio, e la facciamo insieme a loro, quindi ci metta altri 5 anni. Quindi se tutto va bene, nel giro di 10 anni potremo avere già il primo.
Ma questa è una notizia bomba, perché nel campo della fusione nucleare le tempistiche si credevo fossero molto più lunghe. Quindi diciamo che il vostro apparecchio, la vostra mini centrale, è una cosa concreta, quindi riesce davvero a creare energia stabile da fusione?
Allora, il prototipo che facciamo noi, come dicevo, ha di particolare solo questa variante del campo magnetico, e per farla semplice, per farla costare poco, noi lo facciamo funzionare a idrogeno, che è un gas che non fa reazione nucleare, ci vuole l'idrogeno pesante per fare la reazione nucleare. Quindi questa macchina, una volta messa a punto, ti fa vedere come quel campo magnetico con quella forma lì riesce, con pochi kilowatt di microonde, a produrre altissime temperature per ottenere la fusione. Parliamo di 5 kilowatt, quindi una potenza che sono l'equivalente di 5-6 microonde di casa su un volume di plasma che è 200 litri, quindi è piccolo il nostro reattore. Però una volta messo a punto, fatto in grande, con l'idrogeno pesante che si chiama deuterio, sì, riuscirà a liberare energia. Per fare quel passo lì bisogna fare un impianto di dimensioni maggiori che sarà inserito nel territorio, collegato alla rete elettrica, per cui ci vuole un'infrastruttura ingegneristica per la quale o mobiliteremo maggiori capitali privati tramite deuterio, oppure ci appoggiamo a imprese che già fanno quel mestiere lì,
insomma, a livello internazionale. Francesco, oggi se noi dovessimo idealmente venire a visitare il luogo dove fate certo le ricerche, ma di fatto state concretizzando questo progetto, che cosa vedremmo?
Allora, al momento noi siamo localizzati al Tecnopolo di Manno. Al momento stiamo lavorando, come diceva Filippo, con diverse università per fare queste simulazioni e trovare la configurazione ottimale di questo campo magnetico. Siamo alla ricerca di capitali privati per poter costruire il primo prototipo. Quindi se veniste a vedere Deuterio oggigiorno, vedreste tutte le simulazioni e vedreste le collaborazioni con l'università.
Che sono la base comunque.
Che sono comunque la base. Un grazie anche moltissimo al programma Ball Brain di Fondazione Agire, perché ci ha aiutato moltissimo in questa fase anche di scale up, e anche ai programmi di InnoSwiss che ci aiutano a lavorare con le università.
Quindi laddove ci fosse l'inizio, perché qua ormai noi, come si sa dissi in dialetto, a trampilum, stiamo già un po' in agitazione perché si parla di pochi anni, quindi al momento della costruzione avete già forse immaginato, pianificato dove andreste, laddove ci fosse, è chiaro, si parte dal reattore e poi c'è bisogno dei distributori, c'è bisogno di altri attori che abbiamo già nominato, che poi completerebbero questa magnifica offerta energetica, ma un'idea di dove costruire?
Come diceva Filippo, il primo step è proprio costruire un piccolo prototipo. Stiamo parlando di una macchinetta delle grandezze di un frigorifero, che funziona in maniera con l'idrogeno, quindi senza fare nessuna reazione nucleare. È solamente per validare il fatto che con questa macchinetta riusciamo ad arrivare a temperature molto alte, E quindi in realtà abbiamo solamente bisogno di un magazzino, di un laboratorio di 200 metri quadrati, quindi potremo posizionarlo dovunque sul territorio senza creare nessun pericolo per la popolazione, quindi questa è sicuramente una cosa importante da dire. Queste macchine ci sono, tantissime università ce le hanno all'interno proprio dell'università, e una volta messa a punto questa macchina e visto che il confinamento magnetico, quindi questa efficienza è molto alta rispetto, è più alta rispetto ai modelli tokamak, allora a quel punto lì si andrebbe poi a costruire un primo progetto pilota, e idealmente verrebbe ubicato vicino a un sito dove ci sono già centrali a fissione nucleare, perché lì sono già aree controllate con già tutte le infrastrutture a disposizione.
Magari concludiamo facendo una domanda che incuriosisce molti, secondo me. Avete scelto proprio la Svizzera italiana per questo splendido progetto, mi permetto di dire. I vantaggi di far nascere e crescere la vostra startup proprio qui? Perché questa scelta?
Per la presenza sul territorio, alla fine noi viviamo qui, quindi è giusto partire e fare impresa da qui, nonostante in realtà ci sono altri cantoni dove sono un po' più avviati, hanno anche molto più capitale a disposizione, però noi volevamo partire dal territorio da qui, dalla Svizzera italiana, e quindi le persone alla fine sono quelle che dopo decidono dove aprire la società. È un progetto di portata internazionale, mondiale, quindi sicuramente sarà molto importante lavorare con anche le altre istituzioni e aziende sparse in tutta Europa.
È sicuro che avete già diffuso, seminato e raccolto un grande interesse, la prova che ci siamo trovati oggi per questa interessantissima e chiara discussione attorno e dentro, mi permetto di dire, dentro quello che è uno dei sogni dell'umanità, Claudia, no?
Sì, sì, un sogno che da quanto ho capito, e sono davvero stupita, si realizzerà probabilmente neanche troppo in là. Non, spero di esserci ancora e di poter assistere a tutto ciò. Ringraziamo.
Speriamo che i nostri esperimenti vadano bene, perché
sì, certo.
Trattandosi di ricerca è una sfida per noi mettere a punto e far funzionare questo
modello. Ve lo auguro vivamente, ve lo auguriamo e
E voi ci tenete informati, naturalmente. Adesso ci siamo conosciuti, abbiamo capito che anche il nostro pubblico è molto interessato a queste tematiche, quindi mi raccomando, aggiornateci, tempo 6-9 mesi, ci rivediamo per aggiornamenti. Intanto buon lavoro.
Grazie mille Francesco e Filippo Eglio della startup italo-svizzera Deutelio. Grazie davvero.
Grazie
per
la vostra energia individuale, oltre a quella che voi state producendo. Buon lavoro, grazie.
Grazie mille.
E sul Sunset Boulevard è apparso Paolo Riva per le prove di Paolo. Guardiamo la tecnologia, guardiamo all'informatica. Avevamo previsto un tema, ma
cambiamolo
perché l'attualità,
esatto, la
non
priorità.
Siamo noi che inseguiamo, l'attualità ci insegue.
Poi nel mondo dei gadget tecnologici ogni gadget. Ora esce,
non è un gadget.
Attenzione,
alza le mani. Gadget. E tra l'altro devo valutare come sentirmi quando appaio sul viale del tramonto. Ma è quello che avete detto voi, eh? Io ho soltanto tradotto in italiano, Però a me io non ho niente da eccepire, a parte che si è staccata la cuffia, adesso vi riprendo, eccomi qua.
Vabbè, sono...
allora, dicevamo, abbiamo cambiato il tema all'ultimo secondo, perché questa mattina mi sono accorto che c'è stato un aggiornamento nelle ultime ore ed è apparso anche agli utenti svizzeri, perlomeno a questo utente svizzero.
L'utente che ha dato luce al tramonto.
Io parlo per me, però se funziona a me funzionerà a tutti. Una cosa di cui si parla da qualche giorno, perché si dice negli ambiti e negli ambienti, diciamo così, tecnici, si dice questa cosa che adesso possiamo vedere anche noi è destinata a cambiare per sempre. Quando dicono per sempre vuol dire fino alla prossima.
Sì, infatti, fino al prossimo cambiamento.
Fino alla prossima volta, il modo che abbiamo di ricercare le cose sul web. E questo è un cambiamento grosso.
E cos'è successo?
Cos'è successo? Allora, vi sarete accorti, che da qualche tempo, quando voi fate una ricerca, ora naturalmente questa cosa vale per quelle milioni, miliardi di persone che usano Google. Per fare le ricerche, che è ancora lo strumento più utilizzato, ce ne sono altri, per persone che usano altre risorse questa cosa non vale. Però per tutti quelli che usano Google vi sarete accorti che da un po' di tempo in cima alle ricerche, in cima ai risultati di ricerca,
zio Google ce la gioca facile.
Vi metteva un riassunto di intelligenza artificiale.
Sì,
allora,
vero.
Allora, classica risultato della ricerca di Google era una lista di link, di siti, no? Una lista di risultati. Dopodiché è intervenuto quello che è dato fino a oggi, ancora oggi succede, cioè il riassunto intelligenza artificiale, riassunto AI, dove c'era un piccolo riassunto e poi lista
di link
e di siti. E lì si è cominciato a dire c'è un po' di malcontento, perché naturalmente quante aziende facevano l'ottimizzazione di tutta la loro del loro modo di indicizzare i siti per apparire ai primi posti della adesso con la novità che è arrivata oggi non c'è neanche più la lista dei risultati, non c'è più, se voi lo volete.
Allora, posso dirti che ho fatto una prova questa mattina, abbiamo parlato di fusione nucleare, io ho fatto questa prova, ma sai che non era ancora
attivo?
No, era attivo, ma no, io l'ho letta e ho detto no. Cioè,
allora, io
non era didascalica, non era chiara.
Io ho provato quelle cose che ho provato io, andava bene, ma allora è la questione del se adesso non hai ottenuto un buon risultato, è una faccenda. Ma il problema è che è stata introdotta questa cosa, la questione è stata introdotta e questa cosa prenderà tantissimo piede, ovvero sia voi adesso in cima alla pagina di Google avete sempre tutte le varie modalità e vi appare come prima modalità AI mode, la modalità intelligenza artificiale. Se mettete il vostro criterio di ricerca con la modalità di intelligenza artificiale, la risposta è solo fatta con l'intelligenza artificiale. Con tutti i rimandi, con anche dei link interni, viene fuori un articolo anche piuttosto corposo, ma tutto generato da Gemini, che è l'intelligenza artificiale di Google. Gemini. Ecco, e questa cosa cambia tanto e non è detto che lo cambi meglio, ma alla fine statene certe che ci sarà quella lì.
No, è una rivoluzione. Io appunto rendo solo attente le nostre ascoltatrici e ascoltatori che avendo fatto questa prova questa mattina, noi ci siamo preparati sul tema, io stamattina ho detto vado a vedere il riassuntino corto, un po' banalizzante e soprattutto poco chiaro. Cioè nella mia piccola testa già avevo fatto un grande sforzo per chiarire alcuni elementi del tema fusione nucleare, leggendo quello mi si è un po' confuso di nuovo il concetto.
Allora, a volte può essere utile, io adesso però ho fatto una prova, perché a volte esce, a volte non esce. No, adesso
io
non
invece
è
adesso ce l'ho avuto sia sul computer che sul cellulare.
Okay.
Dipende magari con quale utente sei registrato, devi essere registrato con il tuo conto Google per far sì che ti esca questa cosa.
Ma a volte esce, perché io non sono registrata, ma a volte mi esce comunque.
Comunque, ecco, a me stamattina è uscito, ce l'ho sia sul cellulare, sia sul computer questa mattina, e devi selezionarlo, devi dirgli AI
certo.
Mode. Ho cercato, per esempio, una piccola località del Galles, proprio così a caso, e devo dire che l'articolo che è uscito è piuttosto soddisfacente, nel senso che, oltre a dirmi già delle cose su questa località, comunque veniva legato il link a un video, dunque fa anche queste cose, ma ti prepara già, ti imballa già,
ti fa partire,
ti imballa già bene, e poi dopo tu naturalmente puoi tornare alla ricerca
classica,
quella classica. Ma se lì dentro tu trovi quello che ti serve,
basta,
la ricerca classica,
più avanti.
Questo ha soprattutto un grandissimo impatto sull'economia del web.
Appunto.
Perché naturalmente c'è tutto un grandissimo interesse economico, ma tra l'altro è anche un interesse di Google.
Certo,
piccolo dettaglio,
cioè
anche loro, però loro dicono noi facciamo questa cosa qui, la lanciamo, vediamo come va. Come sempre, quando arriva è facile puntare il dito, dire ha sbagliato una virgola, che ridere, non si deve affidare. Aspettate 2 mesi.
Paolo, è possibile.
Aspettate 2 mesi.
È possibile che questo malcontento di chi non ha più il suo link, il suo sito in cima alla lista della ricerca di Google, possa in qualche modo rientrare invece nel riassuntino dell'IA, del tipo istruire l'IA per andare a fare un riassunto solo da quei siti che appaiono in cima. Questo potrebbe essere
possibile,
una nuova frontiera.
Possibile tutto. Vediamo se saranno interessati a farlo, perché poi potrebbero essere tacciati e dire ma allora non c'è più questa autonomia. Però faccio notare che fra le cose che si ritenevano oscene, scandalose e quant'altro, era il commercio online sull'intelligenza artificiale, era talmente osceno e talmente scandaloso che oggi si può fare.
Paolo Riva ci ha portato...
per cui si può fare tutto.
Più veloce della luce e più veloce di certe ricerche fatte in laboratorio, Paolo Riva ci ha portato questa nuova rivoluzione, questa nuova, perché come abbiamo detto ne abbiamo tante di nuove ultimamente, e quindi grazie, tutte con le antenne
provate, provatele, dite se vi piace o se non vi piace.